Ciao a tutte e tutti, oggi Radio Poderosa incontra il professor Gastone Cottino, 97 anni, già partigiano, e per parlare del 25 aprile e dintorni, con questo 25 aprile del 2022 che è un 25 aprile un po' anomalo perché è in piena guerra, conflitto di occupazione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, con le polemiche conseguenti che sono state scatenate, con un attacco all'ANPI che ha assunto un profilo, diciamo, pacifista, nel senso di anteporre la richiesta di tentativi diplomatici a qualunque intervento con belligeranza militare, con invio di armi a una delle parti in causa. È un 25 aprile un po' particolare, ma andiamo gradatamente. Intanto, più volte abbiamo sottolineato che il 25 aprile sostanzialmente rappresenta una scelta di fondo di una parte consistente di una generazione che era cresciuta sotto l'educazione fascista in Italia, che a un certo punto si ribella a quel regime lì, che aveva già maturato dei dissensi diffusi a seguito delle leggi razziali, una conflittualità, un'organizzazione operaia autonoma ma sempre esistita, seppur minoritaria ma latente, che aveva lavorato. Insomma, si arrivava a una sorta di resa dei conti col fascismo, e lì una generazione fece una scelta, no?
Certo, ma io mi offro proprio l'occasione di ritornare su quei tempi in cui di fronte alla scelta su da che parte stare, era poi questo il punto fondamentale, erano differenti le posizioni di partenza di chi aveva fatto la guerra, delle generazioni che ci avevano preceduto, e che in fondo in questa scelta maturavano anche una reazione furiosa contro ciò cui erano stati costretti ad affrontare, di cui molti poi avevano dovuto subire tutti gli orrori della campagna di Grecia, la campagna di Russia in particolare, erano stati in Africa. Era gente quindi che non aveva neppur lei una sua coscienza politica in realtà, perché in fondo il fascismo aveva profondamente influenzato tutte le generazioni che erano nate o meno cresciute dopo gli anni, a partire dagli anni 20 in poi. Per la mia generazione, che era generazione del 24, 20, 23 anzi, 24 e 25, il discorso era diverso, perché noi arrivavamo giovani totalmente imbevuti di una educazione fascista. Non avevamo fatto la guerra, non avevamo avuto neppure l'occasione di ragionare su quanto la guerra era un fenomeno orribile, tremendo. E quindi la nostra reazione nasceva per alcuni agevolata dal fatto che educazioni familiari, il 38, che fu un momento per molti molto importante, cioè l'emanazione delle leggi razziali, avessero già determinato in senso di ripulsa nei confronti del regime, ma era un senso di ripulsa irrazionale, istintivo, possiamo dire. Quello che veramente credo è importante sottolineare è da questa istintività della scelta, non facile per molti, anche perché c'erano tutti i condizionamenti familiari, ambientali, insomma di classe, possiamo anche aggiungere, timori quindi nei confronti di classi che erano state considerate pericolosissime, tutte quelle in qualche modo vicine al Partito Comunista. Ecco, questa da questa scelta istintiva viene maturando, e questa è la cosa bella, sia per esperienza personale, ma sia per questo vivere insieme con altri, di cui alcuni più anziani di noi, quindi già più consapevoli di noi, in un processo di formazione. Cioè il 43-45 è stato anche un grande processo di formazione politica, che ti porta quindi, e questo mi riporta un pochino al discorso della pace, da una generica, indistinta, in un certo senso anche grossolana presa di posizione, dice voglio la libertà, ne ho abbastanza di un regime di oppressione che mi impedisce di parlare, di dire, di scrivere quello che voglio, verso qualcosa che invece costruite, cominciava a essere porre i primi mattoni della costruzione di una coscienza civile in cui la riacquisizione della tua dignità di persone si accompagnava anche alla consapevolezza della società che volevi. E questo devo dirti in tutte le formazioni, perché io ero formalmente un liberale, ma è stato occasionale, sai, del tutto, perché allora non è che ci fosse una libertà di discussione e reclutamento. Il reclutamento avveniva anche in relazione agli incontri che tu facevi, alle origini familiari che tu avevi. Ma la sinistra liberale, per esempio, era una sinistra liberale che non si differenziava sostanzialmente in nulla a Partito d'Azione e che non ebbe nessuna difficoltà a lavorare fin dall'inizio con i comunisti, devo dire. Ad ogni modo, questo dicevo, che questa maturazione si arricchisce, e allora la resistenza, la costruzione in questo nuovo mondo è un mondo non solo di libertà, ma di uguaglianza. Comincia, e questa idea dell'uguaglianza e questa idea della pace, che cioè della creazione di un mondo di popoli che convivessero pacificamente e quindi si ponesse fine a quello che era stato in fondo un conflitto permanente iniziato sin dall'inizio, primi anni 10 del secolo XX. Ora, questo era anche aiutato, devo dire, questa maturazione, dal fatto che c'erano dei precedenti, perché quando si dice che c'è qualcosa di forzato in questa nostra posizione, ma il manifesto di Ventotene, era un manifesto che prefigurava non soltanto un'Europa più equa e più giusta, ma un'Europa pacificata. Un'Europa che fosse pacificata e portatrice di pace. Tutto l'antifascismo, in fondo, si è inanellato su questo tema, che non era quello appunto della difesa della dignità, ma anche della costruzione di un mondo pacificato. Io ho portato, e non è stato, è stato tagliato prudentemente dalla forbici del mio intervistatore radiofonico Caramellini, un esempio che secondo me costituisce, e forse lo ricorderò ancora martedì quando avrò un'ulteriore intervista, un esempio che secondo me rappresenta uno degli aspetti più importanti della storia della Resistenza. Quando in quel maggio del 1944 un certo capitano Bocca, che era un ufficiale italiano che era rimasto disperso in Francia e dalla Francia era tornato in Italia per cercare di stabilire una liaison tra i soldati italiani dispersi in Francia e la nostra resistenza, accompagnò in sci, perché era in maggio, ma era un maggio tempestoso, fino ai 2800 metri di altezza, a un colle che, se ricordo bene, si chiamava Lotron, accompagnò Giorgio Bocca, Gigi Ventre e Detto Dal Mastro, tre comandanti partigiani GL, a incontrare il comandante Journal della regione francese contigua. Stabilì il primo contatto con quella controparte che avevamo pugnalato alle spalle, che avevamo motivi, immaginiamoci quanti, di risentimento. E per la prima volta intesse una rete di pacificazione. Successivo incontro ancora a maggio, con la presenza anche di Duccio Gualimberti, e infine il 29 e 30 maggio a Saretto, in alta Valle Roia, a 1533 metri di altezza, sempre sfidando, tra l'altro, perché allora non erano gite turistiche quelle che ti portavano, quindi passando, filtrando anche tra le linee nemiche, Dante Livio Bianco, in rappresentanza ufficiale del Comitato di Liberazione Nazionale Torinese, sigla l'accordo di Saretto. L'accordo di Saretto dice in poche righe testualmente che tra il popolo italiano e il popolo francese c'è fraternità, che la guerra e della guerra sono responsabili i governi e non i popoli, e che insieme tutto questo, il futuro combattere fianco a fianco, sarà la premessa per costituire una società giusta, egualitaria e pacificata. Ecco questo primo lancio, il primo è il sintomo, cioè la pace, è nel DNA. D'altro canto c'è un episodio che è bellissimo, raccontato, bellissimo, terribile anche, raccontato da Nuto Revelli nella Guerra dei Poveri, quando Nuto Revelli torna riesce a salvare pochi ufficiali con lui e un terzo, un quarto, un quinto dei suoi soldati, uscendo dalla sacca, quella famosa sacca di Nicolaev, no? La sacca della terribile steppa del Don, si ritrovano laceri, malmessi, stanchi, a Udine, e cercano, lui cerca, la sua unica preoccupazione è tipica di Nuto Revelli, è quella di cercare di capire chi è vivo e chi è morto, chi è disperso, chi non, anche per cominciare ad avvertire le famiglie. A questo punto arriva a incontrare questi, prima un gerarca, questi soldati, e porta loro come riconoscimento del Partito Nazionale Fascista un pacco di mele in omaggio. Poi arriva il generale Reverberi, che non era un cattivo, non era uno dei peggiori, ma che a un certo momento si lascia andare un discorso patriottico. Questi soldati lo interrompono e dice: cazzo, che discorso patriottico, noi siamo qua, noi vogliamo la pace. Pace, siamo perché si abbia la pace e non ci siano più guerre. Quindi vedi che tutto. E aggiungiamo questo, che la resistenza in fondo razionalizzò in termini di obiettivi politici quello che la popolazione sentiva. La popolazione del 45, già nel 43, ma nel 45 era stremata. Era una popolazione che aspirava soltanto alla pace. E forse non è un caso che questo sentimento si è rimasto nell'intimo di voi, perché i sondaggi che hanno fatto anche recentemente sono ancora in questo senso.
Sì, sì, che non hanno espressione politica, perché quando più della metà della popolazione italiana è contraria all'invio di armi, segnala che cosa? Segnala la volontà di non essere coinvolti in un conflitto, ma con un mandato a lavorare per
quindi
la pace.
Quindi l'articolo 7 non ha fatto, ha tradotto. No, ha tradotto felicemente l'articolo 7 dello Statuto, questo punto cruciale e fondamentale.
Sì.
in ogni caso sempre devi lottare per lo Stato. È stato di fronte a quello che è il fallimento della comunità europea, perché l'Europa...
L'articolo 11 dici? Cioè, l'articolo 11 della Costituzione, l'articolo 7?
Ma dico l'articolo 7 dello Statuto dell'Ampi.
Ah, Statuto dell'Ampi.
E l'articolo 11 l'ha sanzionato. Articolo 11, che diciamo per inciso, con l'aumento delle spese militari, l'invio di armi in Ucraina, non ci sarà costituzionalista che riuscirà mai a dimostrarmi che non sia, come i nostri pseudo interventi umanitari, una, se non violazione, tu sai bene, sei anche giurista, elusione dello spirito
della Costituzione,
di certo. Quella donna.
Ma io volevo fermarti un attimo, perché tu hai detto una cosa importante, è che la resistenza ovviamente fu un fenomeno generazionale, fu un fenomeno di una minoranza alla fine,
sì,
della popolazione. Certo. Però già l'avevi detto una volta, ma l'hai ripreso anche questa, che in realtà rispondeva, era in sintonia, diciamo, quello che si direbbe in sintonia con un sentimento di larghe masse popolari,
questo,
sia urbane che agricole, che di campagna.
Questo è un altro aspetto fondamentale che è stato già sottolineato, ma mai abbastanza. Anche perché si è parlato molto della resistenza in montagna e in collina, poco di quella in città. Una resistenza in città che io non sopravvaluto, mi rendo conto che non ha avuto quegli aspetti di eroismo che è tipici e propri delle grandi battaglie sulle montagne, ma senza la quale lo stesso Comitato di Liberazione Nazionale non avrebbe potuto funzionare. Aveva bisogno di una rete di attivissima, di interpreti, di protagonisti che a loro volta mobilitassero. Qual era poi il compito di questa resistenza? Di tenere viva nella popolazione il senso che c'era una opposizione anche qui al fascismo, che non c'era chi non si era arreso. E devo dire che per quanto che tutto questo movimento, che poi si allargava, perché è un movimento che tendeva a svegliare nuove coscienze, a tirare fuori dei giovani che si erano imboscati dal torpore dell'imboscamento per impegnarsi comunque sia nella lotta clandestina che poi nella partecipazione alla liberazione di Torino, tutto questo non sarebbe potuto avvenire. La resistenza sarebbe morta subito senza che la popolazione ci fosse la solidarietà. Della popolazione, e parlo soprattutto della popolazione, della gente comune. Io ho cercato una volta di fare un'analisi, perché ho vissuto intensamente quel periodo. E in primo momento posso dire che ci fu una sorta di indifferenza, perché era tale il colpo provocato dall'8 settembre dall'occupazione, cioè dalla brusca fine della speranza che la guerra fosse finita, che la popolazione si era come assopita, come assuefatta. Ma man mano, di fronte all'incrudelirsi dell'occupazione, tu trovi veramente questa rete di solidarietà semplice. È una rete fatta di un nulla qualche volta. Erano soprattutto le custodie delle case che ti aprivano la porta quando c'era il rastrellamento in città, che facevano loro da centro di riunione dei gruppi resistenti, questi sparsi dappertutto, dalle chiese, l'oratorio salesiano di Don Cocco. Io ho avuto il caso proprio personale, che il mio primo, quando sono stato ricercato e sono sfuggito il 21 gennaio del 45 alla polizia, e sapevo bene che la polizia mi voleva a tutti i costi, forse perché avevo intuito che se sotto tortura parlavo potevo far cadere praticamente tutto il CLN, perché ero in rapporto diretto con Antonicelli, quindi conoscevo tutti questi, ero il tramite io con l'organizzazione che dirigevo, come gli altri del fronte della gioventù, che fu poi anche una cosa molto importante che insieme mettemmo, fondammo nel marzo del 1944. Ebbene, chi mi ospitò? Mi ospitava una famiglia in via Consolata per un decina di giorni, che lui era un commesso della Banca Commerciale Italiana. Ma quando veramente io ho dovuto trovare una nuova sede operativa da cui muovermi, sapendo che la polizia aveva arrestato prima mio padre, poi mia madre, e era stata 2 settimane in casa ad aspettarmi, aveva detto a mia madre: guardi, quando lo peschiamo lo facciamo fuori immediatamente. Allora, dunque, cambiare quanto possibile fisionomia, cambiare carte d'identità, chi mi ha ospitato? I custodi della prefettura repubblicana. Per cui io poi mi sono trovato, che è stata una cosa tale più, direi, dico, persino un...
Era in casa loro.
E allora io vivevo nella... Sai che in Piazza Castello si entra in prefettura, a sinistra c'erano i custodi nel loro appartamento. Loro mi ospitarono come loro cugino sardo, un po' più vecchio, e io di lì cominciai tranquillamente la mia attività. Io trovai missi sotto la protezione della polizia nel centro nevralgico della Repubblica, perché i prefetti Grazioli e Zerbino erano i veri capi del fascismo piemontese. Io che ero ricercato dalla polizia. La polizia non mi trovava da nessuna parte, ma io ero suo ospite. Che è questo tanto per dirti fino a che punto si spingeva questa
solidarietà,
che poi era anche soltanto il silenzio, sì, cioè il non dire della gente comune, che non rivelava, sentiva il rumore sospetto e non lo rivelava. Certo, c'erano le spie, naturalmente, c'erano i paurosi, ma non in numero tale da incidere. E questo è un fatto corale, straordinario, che poi ti può spiegare. Perché quando ci fu la liberazione, questo me l'ha tagliato, ci fu un trionfo di popolo per le strade.
Certo. Una festa popolare.
L'hanno dimenticato oggi, veramente una grande festa, un abbraccio della gente. E fu straordinario, fu meraviglioso.
Giorni e giorni di feste, di balli, no? Si racconta di queste grandi balli.
A prescindere ancora dall'arrivo degli americani, sì. Che poi naturalmente ebbero anche loro,
tutti loro.
Lo sai benissimo, sì. Anche perché si aveva degli americani un'idea quasi un po' mitica, no? Che,
sì, certo.
Poi gli anni ci hanno pensato a svitizzare.
Senti, veniamo un po' più ai giorni nostri, nel senso che secondo me abbiamo un paio di temi, due o tre temi ancora importanti da affrontare. Il primo, ovviamente, l'ANPI, che è l'Associazione Nazionale Partigiani, i partigiani combattenti, cioè quella generazione lì, ormai sono puri testimoni, non sono più la struttura organizzativa, né possono esserlo. Però tu condividi il fatto che invece sia mantenuta l'ANPI e che ha...
Mi fa piacere, se non me la facevi la domanda, avrei cercato di dirtelo io. Un giorno ho aperto un giornale e sono saltato. E su questo giornale stava scritto: l'ANPI non ha voce in capitolo, perché ormai i vecchi sono o morti o quasi anzianissimi.
O ricoglioniti, diciamo.
Non può sostituirsi, esatto. E dire... Allora, io comincio con Orvieti, che morti tutti non siamo, anzitutto.
Certo. Tocchiamoci.
E non mi sembra che di cattivo gusto
esatto.
questo di averti seppellito
prima.
Anzitempo, no? Ma secondo, quello che è stato il grande successo dell'AMPI, che non da oggi lavora, è quello di progressivamente rinnovarsi, raccogliere forze giovanili che però hanno perfettamente introitato lo spirito di allora, che poi è spirito cosa? È memoria attualizzata, è memoria degli ieri che insegna a vivere oggi e ti dà delle prospettive per il futuro. E quindi nell'AMPI io ho proprio ritrovato per lo stesso spirito in fondo che c'era allora, ed è un grandissimo merito dell'AMPI, ed è un fatto poi d'altra parte che non si poteva escludere a priori, ma non era scontato.
Nulla è scontato. Senti, invece, ovviamente siamo dentro una situazione di crisi mondiale dei rapporti internazionali, dentro una guerra di occupazione russa della terra d'Ucraina, e qui mi sembra che la prima cosa che ci dice questa guerra, ma non è la prima volta che succede, che dall'89 in poi ci avevano raccontato che, caduta l'Unione Sovietica, ci saremmo entrati tutti dentro una nuova fase di pacificazione, di ricchezza per tutti, di crescita indefinita. Mi sembra che, diciamo, da un lato la crisi economica permanente, dall'altro una crisi ambientale ormai drammatica, di utilizzo smodato del pianeta, ed infine in realtà il riemergere di conflitti interimperialisti, perché diciamo di grandi interessi contrapposti, di grandi aree economiche differenti, vada un po' a sfatare questo mito ideologico della fine della storia dentro il capitalismo
certo,
indefinito, no?
La famosa fine della storia. Ma senti, io
prima ancora di dare un giudizio che daremo poi sulla guerra, no, in sé, però mi sembra che la cosa che viene, il fatto che torni d'attualità la guerra è la dimostrazione, diciamo, che
è la dimostrazione. Ma vorrei dire due cose.
Sì.
La prima, aggiungerei, lo spaventoso allargarsi della forbice della povertà, che continua ad allargarsi, e invece il enorme, direi, accumularsi di fortune in un numero sempre più ristretto di persone, padroni del mondo e le multinazionali. Questo sarebbe poi un fenomeno da riprendere, da studiare. Secondo luogo, io però vi dico una cosa, dietro tutto questo discorso della nuova guerra c'è anche una certa ipocrisia, perché la guerra non è che la continuazione di una guerra permanente che l'Occidente ha scatenato in Africa, in Medio Oriente, tutto questo in Jugoslavia, cioè noi in realtà tutti questi, è come se li avessimo seppelliti questo momento storico. Cioè in realtà la guerra non l'abbiamo fatta in Europa, non l'abbiamo fatta inizialmente con i russi, ma abbiamo devastato facendolo fare per procura, e creando le premesse, secondo me, quindi di una situazione conflittuale che ha radici più lontane. Cioè la conflittualità c'è alle spalle ancora, è di ieri, e dico, questo, almeno questa è la mia prima considerazione. Per quanto riguarda oggi, tu mi parli di questa... è un conflitto che si riproduce purtroppo sul piano imperialistico, il ritorno dell'imperialismo americano, segno anche di debolezza degli Stati Uniti, questa guerra Che ti posso dire, Stefano? È difficile dare un giudizio su una situazione nella quale tutto è strumentalizzato per combattere con le armi o senza le armi un nemico. Oggi il nemico può essere la Russia, ma il nemico anche la Cina.
Domani potrà essere anche l'India o qualche altro.
L'India è una... Devo dire che tutto nasce anche dall'impotenza delle Nazioni Unite, che non hanno mai saputo in realtà governare il mondo, governare l'andamento della storia. Sempre, basti pensare al paradosso drammatico delle Nazioni Unite, che non fanno altro che condannare dopo 67 l'occupazione israeliana, il non abbandono dei territori, la loro colonizzazione, il regime di apartheid, ma senza mai la forza di intervenire. Quindi questa incapacità di intervento è qualcosa che mi pare che dimostri di per sé che come si fa oggi a concentrare tutto sulla questione soltanto ucraina, ecco. La questione ucraina è una delle ultime manifestazioni di un qualcosa che non si è mai spento, che è sempre continuato e che in Ucraina più che mai è una guerra per procura tra Stati Uniti e Russia, ma nello stesso tempo con degli Stati Uniti che vedono nella Cina l'altro nemico, e quindi c'è una specie di guerra nei confronti della Russia perché in un certo senso si ribalti anche nei confronti della Cina. Guarda, è una situazione terribile, direi, dal punto di vista generale.
No, certo, ma e soprattutto, l'hai detto bene, la guerra per procura, quello che è un quadro che tu stai delineando non molto lontano da quello che Papa Francesco definisce la terza guerra mondiale, che non è un evento singolo, ma è una condizione generale in cui stanno le relazioni internazionali, i conflitti internazionali.
È un moltiplicarsi, un estendersi, un allargarsi senza fine.
Sì. Torniamo però più strettamente all'Ucraina, alla guerra in Ucraina e alle polemiche di questi giorni, perché diciamo anche parte di intellettuali di sinistra, perché la guerra purtroppo, come tutte le guerre, le grandi guerre, i grandi eventi di questo tipo, ridisegnano i perimetri della sinistra, della destra. E mi sembra che in questa vicenda in particolare ci sia stata una parte della sinistra che abbia, come dire, assunto in modo quasi solo nominalistico le parti della resistenza ucraina, no? Come rievocando la resistenza italiana. Eppur ho sentito da te delle considerazioni interessanti su una differenza sostanziale tra questa resistenza pur legittima di un popolo che viene occupato da un altro, da un esercito straniero.
Sono situazioni incomparabili. Insisto e ripeto quello, comincio col dire che insisto su quanto già ho avuto occasione di dire molto fermamente anche a Gravellini. La storia umana è costellata di resistenze di popoli invasi, e questo è un caso di un popolo invaso che resiste e che legittimamente resiste all'invasione, e quindi nulla da dire. E invece un fatto forse unico nella storia del mondo, nei termini in cui è avvenuto, perché era un fatto epocale. Una guerra totale che ha coinvolto l'intero mondo, che ha messo in discussione tutto un sistema di vita, non la civiltà, la dignità umana, che ha, era una guerra di carattere quindi non solo militare, ma era una guerra di carattere politico, che da un lato era guerra di chi resisteva al tentativo di schiavizzare il mondo, di dominare il mondo, di fare del mondo una colonia repressa e sfruttata, e di chi invece, oltre che a liberarsi di questo terribile, veramente questo mostro che stava, aveva avvolto l'Europa, cercava combattendo di non solo distruggerlo, ma di lì far nascere una nuova società totalmente diversa, antitetica, anche diversa da quelle che aveva preceduto lo stesso nascita del nazifascismo. Quindi, e questo direi è fondamentale, questa differenza.
C'è la resistenza della Seconda Guerra Mondiale in Italia, in Francia, in Grecia, in Jugoslavia.
Uno scontro mortale è stato.
Sì. Ma soprattutto non era per ripristinare l'ancien regime, era per il sol dell'avvenire.
Uno scontro mortale che aveva due aspetti. Uno era quello di liberarsi di questa terribile morsa, di schiacciare questo mostro che aveva progressivamente avvolto praticamente tutto il mondo, ma su quale base, appunto, di costruire un mondo diverso anche da, come dici tu, da quello che aveva preceduto. Ed era poi lo sfondo finale, il socialismo, che bene o male persino i paesi a tradizione più socialdemocratica avevano perseguito. Adesso poi chiamiamolo comunismo, chiamiamolo socialismo, sì, ma una società diversa, certo. Non stati uguali, una società in cui lo sfruttamento non fosse più la legge, certo, dominante.
Prima di arrivare alla chiusura volevo farti però ancora una proporti una riflessione. Cosa pensi invece di l'istituzione di questa giornata della memoria degli alpini?
Questa è una delle cose più scandalose che abbia sentito di questo, ma che in fondo è coerente con una progressione storica di rimozione, di rifiuto e di cancellazione della memoria, ma di ciò che la memoria ha significato e dovrebbe significare. Io direi che questa giornata muove da un colossale equivoco. Non può essere la giornata del nostro egoismo. Noi in Russia, anche i nostri alpini, bisogna dirlo, erano una truppa occupante, una truppa che andava a invadere un paese esattamente oggi come la Russia invade l'Ucraina. Invasori che, intendiamoci, come ricordo bene Nuto Revelli, a volte era fatto di giovani che manco sapevano perché stavano facendo quella guerra, manco sapevano che erano i russi. E che semmai l'aspetto, non dico eroico, ma l'aspetto bello, che il riscatto fu la capacità di alcuni di questi, guidati da ufficiali di grado subalterno o sottufficiali o ufficiali non certamente di alto grado, di uscire da quella sacca, di vincere il terribile inverno, aiutati proprio quando gli unici aiuti nelle isbe di quelle russe, se ebbero degli aiuti, se ebbero dei momenti in cui una parte di loro riuscì ad avere un po' di caldo, un po' di vitto, fu nelle isbe di poverissime popolazioni russe, che pure noi eravamo lì, però avevamo aggredito, avevamo oppresso. se vogliamo dire, è la giornata della vergogna. La vergogna dei generali. La vergogna di quei generali imbelli, impreparati, i generali che, seguendo gli ordini di Mussolini, si fecero il braccio armato di un'operazione di aggressione orrenda, di aggressione brutale nei confronti dell'Unione Sovietica. Generali che avevano alle spalle, erano in gran parte gli alti gradi, che veri e propri criminali di guerra, e di cui non si è mai fatto, ai quali non si è mai fatto alcun processo, e avevano alle spalle i crimini di guerra in Grecia, i crimini di guerra soprattutto in Slovenia, in Croazia, gli stessi generali che avevano deportato, distrutto, massacrato le popolazioni occupate, sono i generali che guidarono la nostra campagna di Russia. E di particolare uno di questi, che nessuno ha mai processato, il generale Rappa, il super criminale di guerra che aveva alle spalle l'organizzazione dell'assassinio dei fratelli Rosselli negli anni 30, e che fu il braccio secolare di un'oppressione crudele da parte nostra. Quindi quegli italiani brava gente, che in realtà italiani brava gente non furono, perché i generali guidarono, anche i nostri soldati si distinsero in questo caso per comportamenti disumani. Allora, ecco, se vogliamo dire, Nicolaevna è il punto di arrivo di una disonorevole nostra storia.
La cattiva memoria.
Ed è la cattiva memoria. Ed è la manca. Allora lì è l'ultima rimozione che ha caratterizzato, se ci pensi, fin dal 1945 la storia italiana. La rimozione da parte di noi, dei nostri peccati, delle nostre debolezze, di qua, che del fatto che il fascismo sia vissuto grazie anche a loro, compresi quei intellettuali, compresi gli intellettuali che avevano giurato come professori universitari fedeltà al fascismo, compresi quegli intellettuali che lo avevano in qualche modo servito, adulato, che avevano ceduto alle lusinghe e che non fecero mai nessuna autocritica. L'Italia, e questa è una denuncia vana di Ferruccio Parri e di pochi altri, uscì dal 1945 con esattamente intatte le strutture organizzative fasciste. Tanto è vero, e io con questo non voglio dilungarmi oltre, che il primo presidente della Corte Costituzionale aveva alle spalle la presidenza del Tribunale della Razza, e i professori universitari che si erano compromessi molto gravemente, alcuni col fascismo, ritornarono tranquillamente onorati e osannati in cattedra, e tutta la nostra alta burocrazia, compresa quella della Cassazione, rimase intatta. Non ci fu rinnovamento, e quindi a maggior ragione non ci fu guai toccarli, anzi, nessun esame autocritico di come si erano comportati i nostri generali, non soltanto Graziani e non soltanto Badoglio, ma tutti quegli altri generali, di cui molti di quelli appunto erano i grandi capi della campagna russa, mandarono a macello i nostri alpini. Questo è Nicolaevna.
Sì, forse diciamo, e da qui sarebbe un altro capitolo che si potrebbe aprire sulla prematura concessione dell'amnistia in Italia.
Certo,
e lì si apre però
incauta,
forse comunque prematura, un altro discorso. Per il momento, grazie Gastone, buon 25 aprile. Grazie. A te, a tutti noi,
facciamoci
gli auguri, e anche di primo maggio a questo punto, perché dai temi che abbiamo affrontato si capisce benissimo la connessione tra i due momenti.
Tutto è legato.
Tutto, e sono molto legate le due, i due eventi e le due...
Viva comunque il 25 aprile.
Viva il 25 aprile, sì. Viva il primo maggio. Grazie Gastone.
Sono stato